Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo sesto, dal 52 al 59. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarno.
Parola del Signore.
Ecco che arriviamo alla conclusione di tutta questa parte. Possiamo ancora richiamare le due parti del discorso principale, della parte centrale, ambedue appese all'affermazione «Io sono il pane della vita», al versetto 35, tutta la prima parte centrata sulla fede, sulla fede nell'origine divina di questo pane, che è Gesù. E poi la seconda parte, dal versetto 48, con la stessa, diciamo, lo stesso titolo, la stessa dichiarazione. E come vediamo, tutta la seconda parte, dal 48 fino alla fine, è centrata sul secondo membro di questa affermazione, e cioè un pane che veramente dà la vita, un pane che si mangia per non morire, non come quello che mangiarono i padri e morirono. E vediamo come tutta la tematica sia sulla vita e la morte, su un pane che dà veramente la vita. Ecco, vediamo insieme questa parte in cui è chiaro che la comunità che ascolta queste parole, comunità credente, vi sente degli echi dell'Eucaristia. Ecco, vedo che gli esegeti, ecco, discutono da sempre. C'è per esempio ancora, guardavo adesso perché non avevo utilizzato per bene, Leon Dufour, che è un grande esegeta cattolico, credo che sia morto a questo punto, che legge, legge a due livelli il testo. Il primo livello non è direttamente eucaristico, continua cioè la metafora del mangiare, del bere, come dell'appropriarsi di Gesù stesso. In questo caso al centro c'è la morte di Gesù, mentre nella prima parte c'è la divinità di Gesù. E però appunto è chiaro che anche suggerisce, come evidente, che la comunità dei credenti ascolta in queste parole il riferimento all'Eucaristia.
Ma io mi sono fermata su una cosa marginalissima, che però mi pareva un avvertimento molto importante che il Signore ci ha fatto sia ieri che oggi. Le sue parole sono evidentemente molto difficili da comprendere, altrimenti Non si spiegherebbe come queste persone prima mormorino, poi addirittura lottano, c'è una parola molto forte, disputano tra loro e non riescono a comprendere. Se fosse tutto chiaro, e anche le nostre orecchie evidentemente non è sempre tutto così chiaro, ma mi pareva che sia la pericope di ieri che la pericope di oggi iniziano con questa, con questo richiamo da parte del Signore, che mi pare dobbiamo ascoltare molto, molto bene, stare molto attenti appunto a non mormorare e a non disputare tra di noi quando non capiamo le cose di Dio, ma metterci ancora di più all'ascolto della sua parola in un grande atteggiamento di sottomissione. Mi pareva, almeno per me, la cosa più importante che ho colto in questa, per me poi, in queste due pericopi, è appunto questo grande avvertimento: quando non si capisce, quando si fatica, perché è fatica mettere in pratica l'insegnamento del Cristo e la vita del Cristo quotidianamente, quando non ci riusciamo, non mormorare, non dubitare, non disputare tra di noi, ma mettersi in un grande atteggiamento di fede e di sottomissione. Allora il Signore ci spiega e allora è possibile avere luce, altrimenti c'è questa chiusura pericolosissima a cui arrivano i giudei, come si vede poi qua.
Ma questo passaggio dal pane alla carne, che era nel versetto 51 con cui si concludeva il brano di ieri, il pane che io darò è la mia carne, che appunto provoca questa grande confusione, diciamo, fra quelli che lo ascoltano, che si chiedono come è possibile. Mi ha fatto pensare proprio che tutto il discorso precedente era preparatorio a questo. Gesù prima si era manifestato come il pane che discende dal cielo, mandato dal Padre, come l'inviato del Padre, come il rivelatore del Padre. E quindi aveva preparato, o voleva preparare, alla fede in lui quelli che lo ascoltavano, e solo attraverso questa fede era possibile accettare questo discorso, che è assolutamente incomprensibile se non è Dio che parla e che pone subito questa domanda: come è possibile? Mi ha fatto venire in mente anche la risposta di Maria all'annuncio dell'angelo: come può, come avverrà questo? Solo che lei chiede il modo, con la disponibilità del cuore ad accogliere la risposta, mentre qui c'è una grande difficoltà, perché sembra proprio che fosse anche prima, infatti anche prima c'era la mormorazione, non c'era l'accoglienza della rivelazione di Gesù, che chiede una fede assoluta nell'onnipotenza di Dio e che apre un discorso di sacrificio che non poteva assolutamente essere immaginato. E mi ha sempre fatto impressione che Gesù non solo non risponde, ma aumenta la difficoltà, perché risponde: in verità vi dico, se non mangiate la carne e non bevete il sangue, non avete in voi la vita, che richiede proprio una fede che si appoggia solo sull'onnipotenza di Dio in un mistero che per ora è assolutamente incomprensibile e addirittura inaccettabile secondo la legge. C'è questa grande sottolineatura in tutto il capitolo: voi mi avete visto e non credete. E andando avanti, poi si svela un po' il mistero, perché nei versetti che verranno dopo Gesù dirà: lo spirito è colui che dà la vita, la carne non giova nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Quindi se non c'è questa fede in questa parola che rivela il Padre, che apre al mistero, che annuncia una via assolutamente inimmaginabile, non è possibile accogliere il discorso di Gesù, che è umanamente inaccettabile e che sembra contraddire tutto quello che era stata l'educazione della parola di Dio al suo popolo, anche in rapporto proprio ai sacrifici. Mi ha fatto venire in mente quello che dice poi la lettera agli Ebrei, che invece appunto svela questo mistero, ma dopo, quando dice che è la via nuova e vivente per mezzo del sangue di Gesù, che è inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e c'è questo grande invito: accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede.
Il versetto 53 appunto dice: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Qui il figlio dell'uomo, certo, c'è l'immagine della glorificazione, come dice il profeta Daniele. Però mi sembra che qui abbia un senso ancora più vasto, ma tanto quello di Daniele, che si vede la glorificazione del figlio dell'uomo che sale presso il Padre Dio, ma anche in tutto il valore che ha il secondo Ezechiele: tu figlio dell'uomo, appunto, per mettere anche l'abbassamento, la debolezza dell'uomo, perché appunto è questo che ha assunto il Cristo, il figlio di Dio, si è abbassato sino a questo punto, e al punto che appunto dà la sua carne, il corpo che ha assunto, il suo sangue che ha assunto, lo distribuisce in tutta la potenza di cui ha il figlio dell'uomo presentandosi al Padre. Quindi mi sembra che sia tutto il peso che porta quel cuneo che sostiene una bilancia, dove c'è tutto il gioco, quindi tra l'umiliazione del Cristo e la sua glorificazione, e ci è dato appunto un cibo, proprio in questa sua offerta che è data al Padre, ma che ci è dato un cibo a noi. Quindi un grande dono che Dio, il Padre, ci ha elargito e ci elargisce.
Mi venivano in mente una profezia in particolare di Isaia, molto bella, che riguarda il banchetto messianico legato alla risurrezione dai morti. E pensando a questa profezia e ascoltando le parole di Gesù, mi sembrava un collegamento molto chiaro, molto lineare, che anche i giudei potevano fare benissimo, dato che sapevano a memoria queste profezie e attendevano la loro realizzazione. La realizzazione però avviene in questo modo, con la presenza di Gesù, con la sua predicazione e con il suo svelamento, lui che si rivela come il Messia, come il vero banchetto messianico, come colui mangiando il quale, bevendo il quale, si ha questa vittoria sulla morte e questo dono incredibile, che non so se Isaia ne facesse cenno, ma della vita eterna, della vita stessa di Dio, che Gesù, essendo il Figlio di Dio, veniva a darci e a donarci. E allora, quando io leggo questo testo, lo leggo con molta gioia proprio, perché vedo la soluzione dei miei problemi, oppure dell'unico mio problema, non ne ho molti, è quello, è questo qui della vita eterna, e quindi il problema della fede, della perseveranza in essa, e quindi della perseveranza in Cristo, rimanere in Lui, stare in Lui, attraverso proprio questa via di atti di fede, di purificazione nella Sua parola e nel Suo continuo invitarci a credere. Quindi un testo che a me suscita una grande gioia, una grande speranza e anche in fondo una preghiera verso chi non crede in questo, perché messe da parte le grandi elucubrazioni, le grandi dispute, nell'umiltà possono accogliere una parola così bella, così piena di promesse straordinarie per ciascuno di noi.
Per concludere, cioè, volevo sottolineare, mi sembra che al centro di tutto il discorso, naturalmente c'è Gesù, ma è il mistero di Gesù sotto due lati. E, per esempio, Longhi-Fur interpreta così, e anche altri, e anche questa parte del discorso, e cioè la prima difficoltà è la divinità di Gesù, che è la parola divenuta carne. Si può capire qui cosa vuol dire mangiare la carne, anche prima di intendere immediatamente dell'Eucaristia, e naturalmente c'è una connessione ovvia con l'Eucaristia, non sono due cose una accanto all'altra. Mangiare la carne, la parola eterna di Dio divenne carne, appropriarsi del banchetto, ecco, vero, che è quello che Gesù. E la seconda problema, la seconda grande verità è la morte del Figlio di Dio, la morte del Figlio dell'uomo che è il Messia divino, e tutti, direi moltissimi esegeti hanno riconosciuto che nell'affermazione del versetto 51, alla fine, c'è l'indicazione della morte. La carne che il Figlio dell'uomo darà, il pane che egli darà. Il pane è Lui, ma come lo darà? Lo darà attraverso la morte, il sacrificio della sua vita, darò per voi. E molti addirittura sostengono che qui c'è un eco della formula della consacrazione, nel linguaggio giovanneo, ecco, dare la vita per voi, la carne per la vita del mondo. Comunque qui, se c'è l'indicazione della morte, poi vedremo che verrà ripresa anche molto probabilmente nelle questioni successive che riguardano addirittura i suoi discepoli, quando Gesù dirà che bisogna affidarsi allo Spirito, e se vedrete il Figlio dell'uomo allora tornare dov'era la morte. Cioè la morte del Figlio dell'uomo sembra essere la difficoltà qui. Almeno questo è quello che suggerisce Longhi-Fur. Si può quindi intendere il versetto 52 in due modi, ambedue, diciamo, connessi. Uno è quello a livello di tutto il discorso, cioè l'accettazione della morte del Figlio dell'uomo. Questo lo troviamo, per esempio, al capitolo 12 di Giovanni, versetto 34. Noi sappiamo dalla Torah che il Messia rimane in eterno. Chi è questo Figlio dell'uomo di cui tu parli? Perché Gesù ha appena detto che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato, e loro intendono innalzato nella morte. Quindi ci può essere un grande punto qui, è attraverso la morte di Gesù. E poi in questo senso allora è comprensibile di per sé a tutti. Ecco, e se invece lo leggiamo ascoltandovi il riferimento all'Eucarestia in modo specifico, cioè la lettura sacramentale di questa parte, la comunità naturalmente sa interpretare queste parole. Non si parla qui di antropofagia, non si parla di mangiare Gesù nel senso quasi materiale, non si tratta di questo. La comunità conosce questo linguaggio ed è un linguaggio importantissimo se è interpretato nel senso metaforico, nel senso cioè sacramentale, perché sottolinea il rapporto personale con Gesù. Cosa avviene quando si mangia e si beve? Avviene quello che Gesù dice tra sé e il Padre, avviene anche tra noi e Lui, cioè avviene l'inabitazione reciproca. Questa vita eterna consiste per ora, per noi fin da ora, in una reciproca coabitazione, inabitazione. E così Gesù spiega qui. Quindi è chiaro che la comunità, ascoltando queste parole, vi riconosce una spiegazione del mistero dell'Eucaristia.